State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Questa settimana riprendiamo la storia di Cesare Popoli, giunto in Australia nel 1988, ed ascoltiamo la seconda parte della sua vita. Cesare, se potessi riavvolgere il nastro della tua vita, su quale ricordi ti soffermeresti?
Cioè, le mie esperienze romane con i miei amici, le gite in Abruzzo, in Toscana, in Umbria, le cose che abbiamo fatto insieme, le vacanze alle Eolie, tutte cose belle che abbiamo fatto insieme. Poi un periodo molto felice all'inizio del 1981, e sono andato a fare il volontario a Santomenna, nell'Irpinia, subito dopo il terremoto del 23 novembre del 1980.
Per quanto tempo?
Per un mese, sono stato un mese in questo paese completamente distrutto ad aiutare, stavo in una mensa, aiutavo a servire i pasti ai terremotati.
E questo?
E lì ho conosciuto delle persone fantastiche.
Ecco, questo ti stavo chiedendo, ha lasciato un segno questo tuo periodo di volontariato?
Sì, perché ho visto veramente la situazione in prima persona. Sono stato lì un mese in un paese distrutto, sotto la neve, un freddo cane, terribile, vivevamo in roulotte, però era tutto molto divertente per noi, per loro no, naturalmente. E ho conosciuto, diciamo, la mia prima fidanzata, poi ho conosciuto un gruppo di ragazze bolognesi molto in gamba, con le quali poi ho passato un periodo, diciamo, durante i primi sei mesi del 1981, andando a Bologna diverse volte, loro sono venute a Napoli una volta.
Hai parlato della tua prima fidanzata, perché ce ne sono state altre, tante altre.
Dopo lei, sì. Dopo questa? Beh sì.
Tante?
Ma per relazioni importanti no, tre o quattro, però cioè, avventure, cose, relazioni brevi sì ce ne sono state.
E quando hai lasciato Roma hai lasciato qualche cuore infranto?
No, gli anni romani sono stati molto aridi da quel punto di vista. Invece qui ho quasi subito conosciuto una persona un po' più grande di me, solo di qualche anno, con cui poi ho vissuto per molti anni, e abbiamo un figlio che adesso è grande, cioè ha 28 anni.
E parla italiano il tuo figlio?
E scrive SMS in italiano.
E basta?
Ma lui non parla proprio, è molto riservato. Ma diciamo che capisce tutto, perché io gli ho sempre parlato in italiano, ma non si esprime. Però quando comunica per iscritto, comunica con i messaggini, sì, cerca di usare l'italiano.
Un figlio solo?
No, so sei.
Ah, sei, quindi un'altra moglie.
Allora, prima non eravamo sposati, quindi ci siamo lasciati, diciamo, senza tanti drammi. La seconda sì, ci siamo sposati, abbiamo fatto cinque figli, e poi più o meno sei anni fa ci siamo separati, poi divorziati. Sono solo, ma in realtà ho una fidanzata in Spagna a cui voglio molto bene, però siamo separati. Grazie al Covid, che ha rovinato la vita a tanta gente, a tanta altra gliel'ha proprio tolta, comunque siamo qui, aspettiamo di riunirci.
Cesare, tu hai conosciuto moltissime persone sia in Italia che qui in Australia, anche poi essendo insegnante l'opportunità c'è stata. Che rapporto hai con le persone che hai conosciuto?
Ti posso parlare dei miei colleghi, perché io in realtà in Italia ho lavorato pochissimo, ho fatto qualche breve supplenza, a volte di qualche settimana, a volte alla fine della, prima di partire, di due o tre mesi. Che sono state le esperienze lavorative in Italia sono state brevi, ma sono anche state divertenti, intense.
Amicizie? Non hai avuto molti amici?
No, avevo i miei amici, non avevo colleghi di lavoro.
Sì, perché, sì, amici.
No, io ho ancora degli amici carissimi in Italia.
E vi sentite sempre?
Sì, ci sentiamo, ma in realtà, sai, dopo 30 anni ognuno ha fatto la sua vita, è andato avanti per conto suo. È un po' duro, però la cosa bella è che quando ci si ritrova ben presto lo spirito di una volta, anche se siamo tutti molto più grandi, abbiamo avuto mogli, mariti, figli, qualcuno anche nipoti.
sei rimasto molto legato all'Italia. Cosa ti manca dell'Italia?
No, mi mancano loro, veramente.
Non ti manca l'Italia?
Mi manca la cultura, quello sì. Mi manca poter andare in un museo, sentire un concerto, che ne so. Le cose che ho fatto ultimamente quando sono andato in Italia nel 2018 e nel 2019, che è stato molto bello. Mi manca il cibo, che si mangia molto bene, mi manca appunto cose tipo andare al Festival Jazz di Villa Cerimontana una sera di agosto, cose così. Mi mancano mi manca la musica, mi mancano i festival, mi mancano i borghi, i tanti borghi stupendi che abbiamo in Italia, mi mancano i musei.
Ecco, i borghi, i musei qui non sono paragonabili, ma diciamo la musica e la cultura qui in Australia, c'è l'Istituto Italiano di Cultura, per esempio la Dante Alighieri, fanno abbastanza secondo te tutti questi enti?
L'Istituto ha fatto molto negli ultimi anni e purtroppo nel 2020 non ha potuto fare granché, adesso è chiuso al pubblico, quindi dobbiamo aspettare che finisca
questa
pandemia.
Ma prima del Covid?
Il Covid, le iniziative c'erano, gli ospiti italiani o internazionali che si dedicavano alla cultura italiana, pianisti, musicisti, cantanti, c'erano, venivano, le attività erano interessanti, certo, non è niente di paragonabile a quello che all'offerta musicale, all'offerta culturale che c'è in Italia naturalmente.
E segui la Rai International, le programmi?
Io ho Rai Italia, ho un abbonamento mensile, vedo Rai Italia, e quindi però insomma l'offerta di Rai Italia è un po' limitata, cioè se ti piacciono le fiction sì, ma se non ti interessano no. Vedo un programma il lunedì, Che tempo che fa, vedo Report il martedì, vedo le partite di calcio perché sono tifoso della Roma, anche se in questo momento essere tifoso della Roma è diciamo è una tragedia.
Lo è da un po'.
Sì. E poi quando c'è qualcosa di bello da vedere, qualche bel film, per esempio il giovedì fanno un bel film, oppure qualche opera di teatro, ma il teatro è rarissimo da vedere su Rai Italia, su Rai International.
Ma i programmi in inglese, in australiani non ti piacciono?
Non vedo praticamente più per niente la televisione australiana.
Perché?
Ma non lo so, perché ho perso l'interesse, no? A parte che non ho mai seguito l'ABC, ho sempre seguito SBS, però non vedo più nemmeno l'SBS, tra l'altro il segnale digitale non si prende più nemmeno a casa mia, quindi si vede male, dovrei comprare un nuovo ricevitore digitale.
Comunque non ti interessa granché.
Diciamo che non mi sta bene stare nella mia bolla, vedo qualche programma di Rai Italia, cioè della Rai, e ascolto molto la radio italiana.
Senti, tu hai avuto una vita abbastanza, diciamo così, piena di conoscenze, hai incontrato gente. Hai qualche aneddoto che ti rimane impresso e che puoi raccontare?
Qui in Australia ho conosciuto, sì, certamente tanta gente. Devo dire che negli anni in cui ho lavorato all'SBS ho conosciuto tanta gente interessante, come il pianista jazz Franco D'Andrea. Sì, in realtà anche dopo aver lavorato con l'SBS in qualità di insegnante di spagnolo e facendo parte dell'associazione degli insegnanti di spagnolo, ho organizzato un viaggio di uno scrittore peruviano, Alonso Cueto, abbastanza famoso per i suoi romanzi, per i suoi racconti, almeno nel mondo ispanico, e con cui ho passato una giornata intera chiacchierando di vita, di letteratura, e poi lui ha partecipato alla conferenza annuale degli insegnanti di spagnolo qui a Sydney. Ho conosciuto registi come Pupi Avati, con cui ho fatto un'intervista sotto la pioggia all'esterno del Cinema Palace a Norton Street, una cosa un po' avventurosa, però è stato divertente. Ho conosciuto direttori d'orchestra, ho conosciuto cantanti.
C'è un personaggio che ti è rimasto impresso più di altri?
Beh, ho sviluppato un'amicizia con un tenore che fino a qualche anno fa veniva spesso a Sydney a cantare, Aldo Di Toro, che cantava all'Opera House. Con lui ho passato delle bellissime ore. Mi ha invitato a sentirlo cantare diverse volte all'Opera House, oppure è venuto con me a sentire opere cantate da altri. È stato molto divertente.
A proposito di musica, la musica fa parte della nostra vita. Tu che tipo di musica ascolti quando sei triste o quando sei allegro? In genere.
Io ascolto un po' di tutto, però soprattutto musica classica. Ascolto, mi piace molto la musica barocca e poi mi piace molto la musica romantica. Però i miei compositori vanno, diciamo, dal 1700 alla metà dell'Ottocento, più o meno. Cioè Haydn, Mozart, Beethoven e poi Schubert, Schumann, Mendelssohn e Bach, naturalmente, prima, che secondo me Bach ha inventato la musica moderna. E poi ascolto musica italiana, ascolto cantautori, interpreti, soprattutto le interpreti femminili. Mi piace molto l'opera, naturalmente, quindi ascolto l'opera. Ma soprattutto, come dicevo prima, ascolto Radio 3, che ha un ottimo palinsesto di programmi di musica e di discussioni, di presentazioni di argomenti di attualità.
Fra i cantanti o cantautori, chi ti piace?
Mi è sempre piaciuta Gianna Nannini, mi piace Ligabue, ma a volte ascolto anche quelli più giovani, i nuovi arrivati, diciamo, come Mahmood. Però sono frequentazioni così, occasionali.
Segui il Festival di Sanremo?
Cerco di tenermene lontano.
Però avrai ascoltato la canzone di Diodato?
Sì, ho ascoltato la canzone di Diodato, era anche carina, ma diciamo non è proprio il mio genere.
Ci sono delle canzoni in particolare che ti piacciono?
Mi piace molto Jovanotti, tutto quello che fa, tutto quello che ha fatto fino adesso, però anche lui...
C'è una canzone in particolare?
A tutte le sue canzoni, guarda.
Senti, hai dei sogni in sospeso per il futuro?
Sì, il mio sogno più che altro non è un sogno, è un progetto che sto cercando di portare avanti combattendo con la mia naturale pigrizia.
Ah, sei pigro?
Molto pigro. È quello di migliorare la mia voce per poter cantare, per poter interpretare canzoni italiane. Ci sono molte canzoni italiane degli anni 60 molto belle che mi piacerebbe cantare in pubblico, canzoni napoletane naturalmente, che è il mio pane quotidiano, e poi qualche canzone sudamericana.
Quando dici il mio pane quotidiano, che intendi?
Che io sono cresciuto con la canzone napoletana,
e quindi ce l'hai sempre
canzoni
nella
napoletane
mente.
cantando a me stesso canzoni napoletane, imparandole. Poi da grande ho imparato molti testi e ultimamente ho fatto delle prove per diversi mesi con un gruppo, e il nostro repertorio è soprattutto canzoni napoletane.
Allora, una canzone napoletana che ti viene in mente subito, adesso?
Era de maggio.
Allora, adesso proseguiamo con la nostra intervista. A proposito di sogni, tu sogni?
Io sogno,
sì. La notte?
Sì, quando riesco a dormire sogno.
E che sogni?
Ma non te saprei dire.
Ma te li ricordi i sogni?
Mi ricordo poche cose, poche e scombinate.
Quindi non hai mai sognato i numeri all'otto?
No, quelli proprio, scordati, i numeri all'otto. A parte che non gioco, quindi...
Magari avresti potuto suggerirla a qualcuno.
No, non sogno queste cose. Sogno spesso di stare con persone che non conosco, che non ho mai visto, di starci anche bene, di divertirmi.
Ma qualche sogno ricorrente ce l'hai?
Sì, sogni brutti, quasi incubi, sogni dove devo fare qualcosa e sono bloccato e non riesco, sono dentro una casa, gli altri sono usciti, mi stanno aspettando, io non riesco, cioè c'è qualcosa lì che non va, che devo, e si ripete, è una cosa che è come una moviola che si ripete in continuazione, non riesco mai a uscire da questo sogno fin quando non mi sveglio, da questa casa e da questa situazione di impasse, di immobilità.
Secondo te perché sogni questo?
Perché c'è una frustrazione che mi porta appresso, perché non ho realizzato alcune cose come quella del canto, appunto, perché non perché voglio vantarmi, ma insomma insegnanti di canto, persone esperte di musica mi hanno sempre detto che ho una bella voce per cantare. La mia insegnante di canto dice che ho le corde dei vocali d'acciaio, quindi però vanno raffinate, diciamo, e questo è un lavoro duro, faticoso, È un po' faticoso intraprenderlo alla mia età.
Ma non è mai troppo tardi, si dice?
Non è mai troppo tardi, infatti io ci sto lavorando. Però qui in Australia non credo di avere grandi sbocchi, sinceramente.
Perché?
È perché a chi interessano le canzoni napoletane o le canzoni italiane degli anni 60? Il pubblico è limitato, le offerte sono limitate, se vuoi fare qualcosa devi pagare tu invece di aspettarti di essere pagato, cioè non c'è trippa per gatti.
Non c'è trippa per gatti, ma pensi di andare, di
Io
tornare in Europa?
Io penso di raggiungere la mia fidanzata in Spagna.
Ah, quindi vuoi andartene?
Sì, 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 io dopo aver passato diciamo 33 anni in Australia ci avrei pure diritto a uno sconto di pena e potermene tornare in Europa, no? L'Europa che nemmeno ho visto, nemmeno ho viaggiato tanto, quindi...
Quindi lo chiami sconto di pena?
Sì, perché sono andato in esilio 33 anni fa, adesso se mi fanno uno sconto di pena torno in Europa.
E non potevi tornare prima?
E prima i figli erano piccoli, era complicato, poi eravamo pure divorziati dal 2014, era tutto più complicato, adesso sono più grandi, diciamo più o meno vanno con le gambe loro, poi insomma io ho questa relazione con una persona lontana, che dovevamo fare?
Che dovevamo fare? Però lasci sei figli poi qua.
E vabbè, non è che li lascio in mezzo a una strada, hanno una madre.
Senti, ma poi intendi ritornare una volta partito?
Sì, certo. Andare e venire, diciamo.
Ah, ecco, quindi
però
non
stabilirmi
lasciare...
più o meno stabilmente in Spagna, con delle puntate in Italia per poter frequentare i miei amici.
Altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.